Radiofonica presenta Kaboom! Kaboom! Kaboom!
Kaboom!
Benissimo, non ci parte la base, quindi dobbiamo
sì,
partire.
No, è lenta.
Ah, è molto lenta, va lentissima.
Lentissima,
7 minuti, qui vedo 7 minuti che in realtà sono 2 minuti e mezzo.
Probabilmente, perché inizia con questo
di
scroscio, inizia con un po' di pioggia iniziale.
Era pioggia. Okay.
Era pioggia.
Ciao a tutti da Francesca.
Buonasera a tutti da Fabrizio
e da Giovanni. Ciao,
e
ragazzi.
C'è anche Giovanni.
Salve.
Su radiofonica.com, come ogni lunedì, ecco che adesso sta partendo.
Te l'avevo detto che era anche maliziosa.
Il volume si è ammiccante. Con Kaboom, come tutti i lunedì dalle 20.30, anzi, diciamo che sono quasi le 20.40, fino alle 22.
Siamo stati un po' birichini questa sera, sì.
Esatto. E questa sera si parla di nulla di spirituale, anzi, parla di corpo, fisicità, quindi si abbandonano tutte quelle leggerezze che abbiamo anche affrontato magari in passato, in qualche puntata, per
andare
analizzare
sul concreto,
sì,
sulla corpo. Posità,
il mondo
cose.
Materiale, che diciamo tante ossessioni, culti e piaceri anche genera, possiamo
sì, ma anche sulle soluzioni aberranti del corpo, della fisicità, delle fisse, le ossessioni, che cosa possono portare, in particolare scandagliando come sempre a livello cinematografico, letterario
soprattutto questa
soprattutto,
sera
sì.
Esatto, e poi anche piccole curiosità magari su tutto quello che riguarda appunto il culto del corpo, quindi dal body painting al piercing a delle autotorture che sono veramente agghiaccianti che ho trovato, sì,
autoflagellazioni, sì. Poi, parleremo sì in particolare anche di questo,
e poi naturalmente le solite basi, il solito panorama musicale che è sempre a tema questa sera sul
bellissimo, approfondiremo sì. Andremo dagli anni 80, dalle cose un po' più kitsch fino a canzoni un po' più controverse del nuovo millennio che hanno per protagonista appunto il corpo.
A proposito di kitsch, io partirei subito con lei, con Olivia Newton-John.
Physical.
You know what I mean?
te lo ricordi il video di questa canzone?
Beh sì, c'era lei che stava in questa sala di una palestra, faceva insomma tutti gli esercizi ginnici possibili, però in maniera piuttosto ammiccante.
Ma con quelle tutine, con quei body allucinanti, con la sgambatura altissima.
Scaldamuscolo inserito. Sì, beh, tipico anni 80. E così abbiamo iniziato appunto con la celebrazione della fisicità, soprattutto negli anni 80, il fenomeno a livello sociale che si è insomma che è venuto a che è diventato molto importante, il fenomeno delle palestre negli anni 80. Questa canzone sta così un po' a suggellare il messaggio della cura del fisico.
E se guardi comunque anche tutti i videoclip dei brani che riguardano il corpo di quel periodo, sono similissimi
tra di loro, tutti incentrati
sull'ambiente proprio della palestra. Esatto,
poi noi siamo arrivati nel nuovo millennio
con tutta la malizia che comporta.
Noi comunque l'abbiamo esasperato al massimo nell'ultimo periodo, diciamo. Lì diciamo, era il cliché iniziale che poi è venuto ad amplificarsi in maniera esagerata secondo noi, ma andiamo avanti.
Ok, partiamo subito da qualche consiglio magari letterario, da qualche spunto sul linguaggio del corpo. Partirei da lì perché comunque la letteratura, il cinema, l'arte figurativa, la musica, tutte le arti hanno celebrato quello che è considerato poi il tempio della nostra anima.
Beh sì.
Ne abbiamo una, ma adesso non voglio.
Questa sera non vogliamo scandagliare
questo
aspetto.
Comunque,
un po' difficile.
Il nostro corpo, quindi decine, sono veramente centinaia i testi che anche hanno cercato di analizzare singolarmente anche le diverse parti che costituiscono il nostro corpo. Però partendo proprio dalle basi, c'era Alexander Lowen che diceva: non esistono parole più chiare del linguaggio del corpo una volta che si è imparato a leggerlo, naturalmente.
Eh sì, e quindi lui ci dà così anche le chiavi di lettura.
Sì, esatto, perché proprio da lui ci viene un manuale che è Il linguaggio del corpo del 2003, e che affianca appunto lo studio dei messaggi che lanciamo attraverso la nostra fisicità inconscia, la nostra anche gestualità, le nostre espressioni, affianca questo studio alla psicanalisi vera e propria, quindi la usa proprio come strumento per congiungere turbe emozionali e fisicità. Quell'anello che manca, l'anello di congiunzione, è il gesto, è la nostra, cioè tra i nostri istinti più profondi e quello che poi emerge all'esterno di noi.
E quindi traccia, diciamo, un po' così la grammatica.
Ci svela
quali sono i codici di interpretazione per
delle posture nell'atteggiamento, nel gesto e appunto tramite questa osservazione, un'osservazione che assolutamente ha la dignità del sogno, dell'apsus, della libera associazione, che sono un po' quelli che invece che venivano studiati dalla psicanalisi per capire. Tante cosine simpatiche come il giocare con l'anello, il pizzicarsi il naso, l'annodarsi i capelli con il dito, che è tipico
delle donzelle.
Di donzelle, oppure anche grattarsi la nuca, aggiustarsi il polsino. Sono comportamenti che si fanno quasi continuamente nel nostro.
Abitué.
Esatto, però in modo automatico, senza nessuna intenzione di trasmettere alcunché, ma non è così. Perché in realtà anche su questi gesti, che magari possono sembrare apparentemente insignificanti, c'è tutto un processo che questo Lowen va a studiare, ma non solo.
E sono dei sintomi soprattutto di disagio in questo caso, vedo che...
Beh sì, ma non soltanto, insomma, ecco, comunque dicono molto di te, al di là del disagio o meno, puoi anche essere a tuo agio, non necessariamente, non credo, ecco, che si verifichino.
Per quanto riguarda, penso che pizzicarsi il naso... Oppure... No, io guarda, sono vittima del grattamento della nuca.
Ah.
E questo magari rivela disagio, un po' di nervosismo.
Vabbè, su di me anche ci si potrebbe, penso, scrivere un manuale
sull'elettrica. Sui tic, le varie manifestazioni strane che uno ha. E soprattutto quando, insomma, so che una ragazza sta parlando con me e sta lì a tocchicciarsi, a ricciarsi il ciuffo, probabilmente è un buon segno, perché...
È davvero?
Sì, sembra che in qualche modo voglia invitare, no? L'atteggiamento propositivo.
Oppure si fare altrettanto ad accarezzarle i capelli.
Oppure si sta annoiando. No.
Oppure, non l'ho mai letto così, ma perché distruggete il mio mito, mannaggia voi.
Grande autostima.
Va bene,
no, però anzi l'ho visto come uno dei segnali, come per dire: ah, ok, adesso parto l'azione perché lei
no,
si sta
solitamente è un gesto malizioso. Sì.
Beh, sì,
sì,
dai.
Sì, sì.
Allora, nella maggior parte dei casi, poi.
C'è anche una cosa curiosa, perché noi durante il nostro scambio comunicativo pensiamo di porre attenzione soprattutto alle parole, ma non è così, perché soltanto il 7%, ci dice l'antropologo
Albert Mehrabian.
Mehrabian.
Non sappiamo qual è la sua
soltanto
origine.
Il 7% di tutte le informazioni che ci arrivano da un discorso passa attraverso le parole. Addirittura il restante è tutta comunicazione non verbale. Quindi abbiamo il 38% che ci perviene dal tono della voce e addirittura un 55% che arriva dai segnali di mani, braccia, gambe, piedi. Quindi tantissimo.
Sì.
Tu in realtà leggi dell'altro la sua fisicità per più del 50%, quando invece pensi di starlo ad ascoltare.
Uno
credo
è lì che sta
questo.
Sì, sembra che uno prepari tanti bei discorsi e poi alla fine
in realtà quello che passa è un messaggio assolutamente, è anche più vero, perché con le parole puoi dire quello che vuoi, una cosa che puoi magari anche mentalmente controllare, magari il corpo è meno gestibile.
Ecco, quindi il consiglio che diamo anche a noi stessi di
emotivo.
Coordinare il corpo e la fisicità una volta che si vuole comunicare qualcosa di importante, giusto? Stasera siamo didattici.
Sì, sì, no, anche perché poi è un'ultimissima curiosità, però può essere anche perché gesticolare in realtà aiuta anche la memorizzazione.
Aiuta, proprio
attraverso uno studio aiuta a pensare meglio, a concentrarsi e a fissare nella memoria dei concetti importanti. Poi ti fai anche ascoltare meglio, perché un buon oratore, e questo è utilizzato da tutti i leader politici che qui vedi elencati, da
abbiamo una serie di
un buon oratore ha dei gesti fondamentali da utilizzare per far fissare proprio il concetto che vuol far passare. Aspetta, mi sta finendo la base.
Rimettiamola, che ci piace molto.
Sì,
abbiamo scoperto
l'effetto della pioggia iniziale. Silenziosissimo.
Vogliamo dire in particolare di qualche personaggio che ha qualche tipicità? Per esempio Sarkozy fa molto leva sulla fisicità, al di là del per far arrivare le sue emozioni, e si tocca spesso il naso, agita le braccia e non ha paura di risultare scusate, qui stiamo leggendo palesemente. E Berlusconi ragazzi, nemmeno sappiamo insomma che
è folcloristico
soprattutto verbalmente. Zapatero invece ha dei gesti misurati e convenzionali.
Sì.
Esatto.
Anche Obama non lascia nulla al caso, i suoi gesti, che sono qui ci dicono preferibilmente dall'alto verso il basso, somigliano spesso a quelli di un attore, quindi ci
dall'alto
sarà
verso
studio
il basso
sì ci sarà uno studio comportamentale. Quindi proprio per elevare, incoraggiare, no? Magari per sì, ci sarà sicuramente uno studio comportamentale dietro. E sempre parlando del gesto
e degli accorgimenti, per esempio c'è sul satellite, in particolare sul canale di Fox, insomma facciamo anche tutta questa pubblicità, c'è una serie, un telefilm che si chiama Lie to Me, che racconta le indagini di un ex agente di polizia che è un rilevatore infallibile di inganni e di menzogna. E come lo fa? Praticamente il suo segreto è quello di saper interpretare e riconoscere il linguaggio delle mani, che spesso denunciano involontariamente reticenze e bugie. E c'è un fantastico, tra l'altro, attore, Tim Roth, insomma, un caratterista che lo interpreta, e lo consigliamo a tutti quanti la visione, perché insomma, anche voi potrete capire di più dal movimento delle mani che cosa si nasconde in realtà dietro.
Quindi il consiglio è di osservare meglio, di leggere meglio il gesto dell'altro, magari.
Sì.
Potremmo conoscere molto più e di utilizzare anche il nostro, ecco.
Sì, magari per chi invece non è così un grande fisico nell'espressività del corpo, consigliamo invece di esserlo. Sappiate che per esempio esternamente, all'estero, a noi italiani ci vedono
siamo avvantaggiati per questo, siamo i più grandi gesticolatori.
Sì, e quando ci prendono in giro, lo sai che
affabulatori, quindi.
Esatto, in Spagna quando devono imitare un italiano, adesso non abbiamo la webcam, però insomma tirano su queste mani facendo un gesto parecchio, insomma,
quasi partenopeo quello lì.
Sì, però è eccessivo, perché secondo me io non ne ho visti poi così tanti italiani che fanno questo gesto in realtà.
Però in realtà è un punto a nostro favore, perché analizzando bambini italiani e americani è stato dimostrato che in entrambe le culture, che in entrambe le culture, ma soprattutto in quella italiana naturalmente è più spiccato il gesto, i bambini hanno maggiore facilità nell'apprendimento e nello sviluppo linguistico complessivo proprio se accompagnati da una gesticolazione pronunciata.
Vedi?
Quindi con questo punto a nostro favore lanciamo il prossimo pezzo, che non poteva essere che un Shake Your Body.
Andiamo a ballare con Michael Jackson e scuotere tutto il nostro corpo. Vai! C'è l'elogio del ballo, la celebrazione del corpo in questa Shake Your Body di Michael Jackson, che appunto ci serve per entrare nell'atmosfera di questa sera, dove si parla del corpo, di tutte le sue parti, dei grandi significati che ci sono dietro la gestualità.
Anche dei piccoli significati, i grandi magari.
Sì, e anche le piccole parti del corpo che vengono scandagliate a seconda degli autori letterari, di per esempio anche registi cinematografici. Ma
sì, che hanno le loro piccole ossessioni fisiche.
Sì, e rimanendo, cioè restando in Italia, parliamo per esempio di Tinto Brass,
No,
non ne parliamo.
Tu puoi leggere. Ah, sì, sì, per carità, per dare noi quei consigli natalizi.
Al di là del CD con le canzoncine di Natale, vi consigliamo anche il libro di Tinto Brass dal titolo Elogio del culo.
Ah, che, qui dove... c'è il down, pensavo di saltare questa parte.
Annaggia, io ho capito che invece dovevamo esaltarlo, perché comunque anche il culo, il sedere, ok, lo vogliamo trattare in questi termini?
È lo stesso.
Tanto ormai l'abbiamo detto, è una parte che soprattutto ha
tanto
noi
siamo
uomini.
Noi tre e pochi altri,
quindi ce la giochiamo.
Possiamo dire quello che vogliamo.
E come sapete, vabbè, il culo è parte fondamentale, soprattutto per Tinto Brass, che appunto lo celebra anche in questo libro, dove dice che il culo è lo specchio dell'anima, tanto per farvi un esempio.
Sì, addirittura, per lui sì, insomma. Sì, no, era il viso, erano gli occhi, lo specchio dell'anima, invece è stato...
Ha ribaltato completamente il principio. Tra l'altro,
chi può da vagliare. Sì. Probabile.
Tra l'altro, io ho visto la famosa prova della monetina in diretta a Venezia. Sapete che lui lancia una monetina di fronte alla sua modella, che andrà poi a fare l'attrice,
perché lei,
no?
Poi sì.
Lei, insomma, si piega. Non proprio inginocchiarsi, però si piega in avanti e lui è lì che controlla che vada tutto bene, che insomma le proporzioni siano adeguate a quello
artistiche.
Che
artistiche.
Sì, che ha bene in mente lui.
Cioè, no, scusami, non ho capito. La modella si abbassa.
La modella si abbassa
a raccogliere
la moneta, sì, e lui è lì che scruta.
Non mi inchinerei mai. Con
lei l'ha fatto di fronte a un non sai quanta
alle
gente,
spalle.
Tra l'altro.
Sì, infatti. E lui ha effettivamente scritto un elogio su questa parte del corpo e ha accettato entusiasta, diciamo, la proposta di questo editore. Nel 2006 il testo, che addirittura ha fatto inserire all'interno del libro tutta una serie di immagini dei più caratteristici, dei fondoschiena
selezionati
più caratteristici,
selezionati da lui,
certo, esattamente.
Ma quindi non male, suppongo.
Beh, no, poi ecco.
Natale è fantastico.
Natale è
ma voglio dire, vabbè,
ma poi ce ne sono anche
CD di canzoncine,
ce ne sono di altri libri che celebrano parti specifiche intime del corpo.
Avete
sia per
messo
lui che
a letto i vostri bambini,
quindi c'è
la no, alle 9 probabilmente no. Ok, non fate collegare i vostri bambini in
ma
questo momento,
ma tanto sono peggio di noi.
Ecco, se i bambini ne vogliono sapere di più, adesso vi diamo dei consigli, soprattutto sulla storia del pene. Un libro che racconta la storia culturale e sociale del pene, visto di volta in volta come simbolo di un sacrosanto,
di vita, come...
Sì, visto come un simbolo di un sacrosanto patto con Dio, come emblema della vergogna, come scettro e bastone del comando
mi sembra abbastanza adatto, ma nelle sfumature più come semplice attrezzo scenico, anche insomma, non necessariamente, o comunque ecco, come
durante
strumento
la secolarizzazione del pene è successo tutto questo.
Okay.
Come strumento più o meno impuro.
Ecco. Il malizioso autore David Friedman scrive questo libro, e per chi ne vuole sapere di più, da un punto di vista magari anche un po' più poetico, non semplicemente...
Poetico-storico, diciamo.
Storico-poetico,
sì. E quindi si affrontano Leonardo da Vinci, Sigmund Freud, che vabbè, era un fallocentrico, era definito. Sì, davvero. E tutti gli autori che hanno affrontato la virilità maschile. Ok, ma c'è anche naturalmente per le donne.
C'è anche la controparte, ragazzi, ovvero i monologhi della vagina.
Eh già, questi sono tutti consigli allucinanti per gli acquisti natalizi, che vabbè, passiamo oltre, questa la salta. Andiamo all'adorazione del piede, che magari è più...
È sempre una parte del corpo che viene vista anche molto erotica, no? A detta di tanti autori.
Crea delle vere e proprie dipendenze, ossessioni,
sì,
del
i grandi feticisti del piede, come per esempio il cineasta Quentin Tarantino, che è fissato in ogni suo film con... cioè, c'è sempre il dettaglio, c'è sempre un'inquadratura ben precisa sul piede femminile, e è sempre lì comunque a sottolineare il suo piacere per il piede femminile e il fatto che sia abbastanza feticista.
Ma probabilmente nasce anche dal fatto che nei secoli è stata anche una parte del corpo, leggevo, fortemente censurata.
Ecco.
E quindi magari forse in virtù di questo ha esercitato nella mente dell'uomo un potere di seduzione particolare, perché magari era proprio la parte nascosta quella che eccitava di più la fantasia maschile, è il non visto.
Così.
E sarà sempre così. Si tende a
e vedi bene
esercitare il contrario.
Sì. E vedi bene, ne è caduto vittima anche Freud, stranamente, no? Anche lui ha una propensione.
Sì. Per il piede, sì. Esatto. E questo libro, appunto, che è L'adorazione del piede di Berarda del Vecchio, affronta appunto un'analisi che va dalla mitologia greca a quella dei germani, dalla storia dell'arte a quella delle religioni, arrivando anche alla riflessologia plantare, a tutti i giochi sadomaso, quindi tutto l'universo del piede, da anche passando per le favole dei bambini fino a romanzi, a fumetti per sole adulti, perché penso ci siano proprio fumetti, i giapponesi sicuramente l'avranno fatti, degli hentai che sono appunto i fumetti pornografici dedicati soltanto al
questa
piede.
Questa parte del corpo, sì,
che
molto
è un simbolo dell'immaginario erotico collettivo. E poi ci sono altri, c'è anche l'occhio, vabbè, passiamo anche agli occhi, che è,
per
diciamo,
favore.
Il dopo siamo che John, questa sera tu sei infortunato,
sì.
Ecco gli occhiali da sole, è di fronte a noi Giovanni con...
È vero, un occhio, come si dice con una parola meravigliosa, tumefatto, è clamoroso.
Mi piace, l'ho utilizzata anche oggi questa parola.
È un fascino da lottatore, no? Anche quello è virile, volendo. Certo, magari hai perso la tua... battaglia ieri sera.
Tu l'hai persa?
Immagino di sì, insomma, però sono ancora qui, vuol dire che qualcuno l'ho data anch'io. Bisogna vedere.
Hai perso una battaglia, ma
avversario.
Esatto, ma non la guerra,
non la
ricordiamolo.
Guerra.
E quindi si fa, diciamo, un po' l'elogio,
esatto,
in questo caso, no? Per quanto riguarda l'occhio, che...
Perché si dice che gli occhi ti dicono quello, gli occhi ti dicono quello che uno è, la bocca quello che è diventato.
Wow.
Si dice anche questo, quindi in realtà come il...
Figata, questo me lo scrivo, chi l'ha detto? John Galsworthy.
Sì, mai senti autore, mai sentito,
no.
C'era Bulgakov che diceva la lingua può nascondere la verità ma gli occhi mai, ma anche questa è un'altra
e
frase abbastanza nota.
Mi piace anche quest'altra citazione, quando si tratta di leggere negli occhi di una donna la maggior parte degli uomini è analfabeta.
Sì.
Che dai, comunque...
Penso di sottoscrivere, sì.
È razzista, dai.
No, dimmi tu, no.
Sottoscrive,
no,
dunque. È veramente razzista.
Lei sì, ha dato la conferma totale a...
No, non lo so se realmente...
Perché ci sono anche delle letture noiose a volte, quindi non è che necessariamente
no,
bisogna
che si
leggere.
Debba... No, oh, è giustissimo. Ma non credo che, si faccia questa selezione così.
Okay. Non litighiamo questa sera di fronte alle manifestazioni corporee.
No, no, per carità. Comunque gli occhi sono... diciamo analizzati come le altre parti del corpo e i consigli di lettura che vi abbiamo dato da un altro testo che è quello Storia naturale dell'occhio di Simon Hinks, veramente carino e credo interessante perché ci dà delle dritte particolarissime. Solo l'1% di ciò che vediamo è a fuoco nello stesso tempo, quindi passiamo un decimo della nostra vita da svegli. Qui ci dice quasi completamente ciechi, ora non so cosa intenda, però non con una percezione effettiva del
okay,
reale.
Quindi le allucinazioni di cui sono continuamente preda... Non...
No, quello non credo dipenda dall'occhio.
No. Ok. No. Ma io vengo a fare Kaboom per approfondire.
Ma infatti questa non è radio, è terapia.
Ma noi lo facciamo appositamente per questo.
Sì.
Guarda la curiosità che c'è all'interno di questo libro, no? Quando parla appunto anche di, ovviamente, non soltanto degli esseri umani, ma anche delle vespe. Sai che questo insetto, praticamente, caro il mio Giovanni, non può vedere, ma è in grado di mappare il mondo che lo circonda in una maniera simile a quella che impieghiamo noi quando ascoltiamo la musica, ovvero attraverso relazioni temporali.
Ti è difficilissimo.
Mi sta fumando il cervello.
Ecco, tu pensa alla vespa quando si deve concentrare su ciò che le sta intorno, come
ascolta la musica.
Hai scelto l'esempio più complesso. Quello dei polli era molto più semplice.
Ma
l'occhio,
prego,
perché l'occhio deve essere sempre in movimento. Un occhio immobilizzato diventa cieco addirittura, non lo sapevo.
Ecco.
Sì, ecco perché quindi i polli, il cui occhio non può muoversi autonomamente, sono costretti a ruotare continuamente la testa. Ecco la motivazione.
Io sono anni che mi chiedo come mai il pollo starà con quel...
Ok.
Con quell'occhio allucinato. Adesso, mamma mia, quante spiegazioni, ragazzi.
No, altra cosa interessante è che magari il pensiero è forse la risposta evolutiva proprio all'atto di vedere. E con questo adesso avrò dato l'ultima botta di sonno a quei pochi ascoltatori.
Adesso abbiamo veramente bisogno, sì, di assimilare tutti i concetti che vi abbiamo passato e mettiamo appunto un'altra bella canzone. Passiamo con Becker, Anita Becker con
Body and Soul.
Com'era lui?
To me, I can't eat, I cannot sleep, and I'm not the same anymore. No, no, I don't know what to do, 'cause all of me wants all of you. Do I stand alone at the shore? Now, once I could turn away from everything.
Anita Becker con Body and Soul, una canzone sempre un po' così maliziosa. Siamo molto ammiccanti questa sera, chissà perché, perché poi vi abbiamo parlato di queste parti.
Maliziosa?
Beh, dai, intensa, sensuale.
Sensuale, sì, corpo e anima.
Ecco, parlando invece dell'anima, lasciamola da parte, recuperiamo il corpo. Diciamo
John, non è la tua serata, non è. È un programma che non ti sta stretto.
Ma tanto
stretto,
è un sino, è un sino, non possono stare separate, solo che adesso parliamo di una parte della luce.
Ma con tanti riferimenti poi all'anima, perché poi insomma ci sono tante connessioni, non ti preoccupare, adesso le mettiamo in evidenza.
Non avevo dubbi.
Adesso passiamo a raccontarvi in brevissimo, ve lo giuro, il senso che è stato dato nella raffigurazione pittorica al nudo. Quando, ovvero a livello figurativo, si è passato a descrivere la corporeità, il nudo, sia insomma a partire dall'antica Grecia, dove per esempio avevamo il fatto che insomma gli atleti delle Olimpiadi andavano a gareggiare nudi, perché sappiamo anche che per esempio la parola gymnasein dal greco significava essere nudi, ma questo equivaleva anche a fare ginnastica, come poi si è utilizzato adesso nel linguaggio contemporaneo. Ed è vero, perché questo stava a significare che gli atleti andavano appunto a fare le loro Olimpiadi completamente nudi. E c'è un aneddoto particolare: quando nella prima Olimpiade del 720 a.C. l'atleta Orsippo si tolse il suo costume, rimase completamente nudo, e da quel momento ha cominciato a diventare il simbolo dell'esposizione fisica totalmente nudo, come legato al significato della dignità sociale, della vittoria, mentre prima, fino a quel momento, la nudità nelle raffigurazioni, nei vasi, insomma nelle varie tipologie di raffigurazione pittorica, il nudo stava a significare una classe sociale debole, uno schiavo e comunque un sinonimo di perdente. Quindi da quel momento in poi la nudità è andata poi ad acquisire tutti altri significati a livello durante il cristianesimo, poi a livello rinascimentale. Sappiamo, insomma, c'è tutta una questione religiosa, non è indifferente, e tu sei sconvolto dal fatto che la stiamo minimizzando, tra l'altro.
No, anzi, evidentemente è molto complessa la questione.
Se vuoi portare un contributo a livello...
Ma il contributo
estetico,
è difficile da dare.
Religioso.
È evidente che la religione storica abbia posto forti limiti, perché si è resa conto che la sessualità è qualcosa di difficile da controllare. E evidentemente per il controllo sociale è importante che qualsiasi istituzione tenda a reprimere cose che fanno aprire l'uomo, e la sessualità è una di quelle, dunque anche la corporeità. Ma è chiaro che nella base del cattolicesimo invece ci sarebbe molto da discutere sul valore della corporeità, invece, che è molto diverso, ma evidentemente non è questa la sede. Ma è chiaro che una lettura più approfondita del cristianesimo non necessariamente nega la corporeità, anzi tutt'altro.
Quindi è troppo superficiale magari dire che ci sia stata questa castrazione?
Beh sì, in qualche modo lo è, perché non è mai... pensiamo a Cristo e alla Maddalena, ma adesso non voglio dire cose che vanno fuori dal seminato, evidentemente. Resta di fatto che ha creato un dualismo anche in filosofia, per esempio, e un dualismo che è durato molto a lungo, tra le relazioni tra il corpo e l'anima, che hanno impegnato la mente di grandissimi filosofi e pensatori, e tuttora continuano a farlo, è evidente. Comunque le cose sono più complesse sotto quell'aspetto, ma evidentemente il cristianesimo ha portato un nuovo atteggiamento nei confronti del corpo, questo è evidente. Questo è quello che mi sento di dire.
Si partiva a livello, insomma, primigenio nella questione della rappresentazione della nudità, appunto per dire che fino a quel momento era la nudità era legata ad una condizione di schiavitù, di condizione sociale inferiore. Da quel momento in poi invece questo atleta, che appunto si chiamava Orsippo, dal momento che si espose completamente nudo e vinse, ovviamente andò a costituire un modello anche a livello figurativo.
Questo per quanto riguarda... Sì, ok.
Esatto. Poi sicuramente il discorso diventa molto
religioso,
più completo. L'abbiamo fatta pesante.
Pesante, sì. Ma la bellezza fisica come si mette, come si poneva in questo...
La bellezza, diciamo che ok,
diciamo, perché ho fatto
delle forme
gancho
greche?
Sì.
Ah,
sì.
Ecco, certo.
Bella,
perché
bella,
era un culto, perché comunque dalle Olimpiadi in poi c'è stata una fisicità che era quella che sfiorava la perfezione atletica, comunque.
Sì, sì.
Quindi era comunque legata ad un... ad un mostrare il bello, ecco,
bellezza
non era
classica,
esatto, è la bellezza classica,
classica dello, era lo stereotipo che sta quindi, appunto a significare la perfezione, l'armonia del corpo legata poi allo spirito
e alla natura in particolare, in Grecia c'era
il nudo però non legato a un concetto di bruttezza, nel senso una deformazione fisica, nel senso
no.
Non il nudo portato avanti, apprezzato, mostrato e dipinto poi riprodotto in quanto nudo,
esatto.
Ma in quanto bellezza, in quanto equilibrio.
Sì, esatto.
In quanto
equilibrio e perfezione.
E qui ci sono altri due consigli di lettura che ci inserisco, perché Umberto Eco è stato curatore di due testi, credo anche molto interessanti, uno sulla la storia della bellezza, l'altro la storia della bruttezza, entrambi curati da Umberto Eco, che ripercorrono appunto, per quanto riguarda la bellezza, dall'armonia dalla mostruosità, anzi, medievale, all'armonia delle sfere celesti, poi a tutto il concetto romantico e via dicendo. E anche attraverso la storia della bruttezza, di pari passo, si è percorso un itinerario davvero sorprendente che parte appunto dagli incubi, dai terrori, dagli amori, dagli atti di ripulsa, che vanno di pari passo però con moti di compassione storici notevoli, che
certo.
Appunto Umberto Eco affronta in questo testo. Perfetto, per concludere lancio il prossimo brano, perché tu sei
alleggerire per
esatto,
fare la
alleggeriamo. Come alleggeriamo? Con Samantha Fox.
Ma sì, dai, dopo
abbastanza
tutto
leggera, come
sì, dopo tutto questo insomma discorso sulla classicità, insomma ci sta tutto, vai.
Feel your body.
Torniamo alla carnazza rappresentata da Samantha Fox,
vai.
E Touch Me.
Vai Samantha.
Touch me.
Ora immaginatevi voi quale fu la sua meraviglia quando, svegliandosi, si accorse che non era più un burattino di legno, ma che era diventato invece un ragazzo come tutti gli altri. Dette un'occhiata all'intorno e invece delle solite pareti di paglia della capanna vide una bella camerina ammobiliata e agghindata con una semplicità quasi elegante. Saltando giù dal letto trovò preparato un bel vestiario nuovo, un berretto nuovo e un paio di stivaletti di pelle che gli tornavano una vera pittura. Appena si fu vestito gli venne fatto naturalmente di mettere le mani nelle tasche e tirò fuori un piccolo portamonete d'avorio sul quale erano scritte queste parole: la fata dai capelli turchini restituisce al suo caro Pinocchio i 40 soldi e lo ringrazia tanto del suo buon cuore. Aperto il portafoglio, invece dei 40 soldi di rame, vi inciucciavano 40 zecchini d'oro, tutti nuovi di zecca. Dopo andò a guardarsi allo specchio e gli parve d'essere un altro. Non vide più riflessa la solita immagine della marionetta di legno, ma vide l'immagine vispa e intelligente di un bel fanciullo coi capelli castagni, con gli occhi celesti e con un'aria allegra e festosa come una Pasqua di rose. In mezzo a tutte queste meraviglie che si succedevano le une alle altre, Pinocchio non sapeva più nemmeno lui se era desto davvero o se sognava sempre a occhi aperti. «E il mio babbo dov'è?» gridò tutto a un tratto. Ed entrato nella stanza accanto trovò il vecchio Geppetto, sano, arzillo e di buon umore, come una volta, il quale, avendo ripreso subito la sua professione di intagliatore in legno, stava appunto disegnando una bellissima cornice ricca di fogliami, di fiori e di testine di diversi animali. «Levatemi una curiosità, babbino, ma come si spiega tutto questo cambiamento improvviso?» gli domandò Pinocchio saltandogli al collo e coprendolo di baci. «Questo improvviso cambiamento in casa nostra è tutto merito tuo», disse Geppetto. «Perché merito mio?» «Perché quando i ragazzi di cattivi diventano buoni, hanno la virtù di far prendere un aspetto nuovo e sorridente anche all'interno delle loro famiglie. E il vecchio Pinocchio di legno dove si sarà nascosto?» «Eccolo là», rispose Geppetto, e gli accennò un grosso burattino appoggiato a una seggiola, col capo girato su una parte, con le braccia ciondoloni e con le gambe incrociate e ripiegate a mezzo, da parere un miracolo se stava ritto. Pinocchio si voltò a guardarlo e, dopo che l'ebbe guardato un poco, disse dentro di sé, con grandissima compiacenza: «Com'ero buffo quando ero un burattino, e come ora son contento di essere diventato un ragazzino per bene». Gregor Samsa, destandosi un mattino da sogni inquieti, si trovò trasformato nel suo letto in un enorme insetto ripugnante. Se ne stava sulla schiena, dura come una corazza, sollevando un po' la testa, scorse il suo ventre arcuato, scuro e diviso in tanti segmenti ricurvi, in cima a cui la coperta del letto, ormai prossima a scivolar giù tutta, si manteneva a fatica. Le numerose zampe, penosamente fitte e sottili se comparate alla sua normale corporatura, annaspavano senza tregua proprio sotto il suo sguardo.
E si parla di... Dai ragazzi,
cosa?
Mi fate le facce?
No.
Rovinando il momento.
Non lo volevo rovinare, sì. Appunto per colpa
della tosse.
Ecco.
Si parla di Metamorfosi, due letture interpretate da Giovanni, una la prima di Pinocchio di Collodi, la seconda della Metamorfosi di Kafka. Metamorfosi.
Tra l'altro dopo Samantha Fox ci stanno da dire.
No, non c'erano affatto. Infatti ho toppato sulla scaletta. Decisamente.
Invece dai, questi ossimori fanno pensare ancora di più, no?
Sì, ma poi insomma E sono capaci tutti a collegare le cose, no? Collegare i concetti. Il bello magari è metterne. No, comunque ecco, l'avete riconosciuto. Il primo, la prima lettura era il finale, proprio il finale di Pinocchio, quando il burattino.
Le avventure di Pinocchio.
Esatto.
Bello, quando... non lo sentivo da quando ero bambino.
Ma l'avete letto? In realtà
io penso di sì, ma non ho la ricordo.
Intero.
Sì, forse me l'hanno letto più che altro.
Bravo, me l'hanno letto anche a me qualche estratto.
Io avevo una versione bellissima disegnata addirittura da Iacovitti. Quindi era comica, con tutti i salamini che spuntavano fuori, che è il suo marchio di fabbrica.
Ah, sì, sì, il salamino.
I salamini che spuntavano dalla balena, dal bellissima, molto divertente. Perché questa scelta? Perché hai scelto Pinocchio, naturalmente? Se si parla di corpo, c'è anche una metafora di vita, comunque, una trasformazione da corpo di legno, che il Pinocchio è un po', diciamo, il simbolo intermediario tra il mondo degli animali e della natura e quello degli uomini. Secondo me può anche essere letto così, perché di fatto, inizialmente, come nascita, alcune qualità, che è quella dell'essere di legno, che lo mettono nella parte del...
degli animali,
della natura,
e della natura, sì.
E altre qualità che invece lo mettono un po' dalla parte degli uomini, e quando appunto diventerà di carne ed ossa, quando diventerà adulto, perché la metafora della crescita individuale, il corpo in questo caso si fa semplicemente simbolo di una crescita emotiva, una crescita di responsabilizzazione, insomma, è diventato, poi lo dice anche lui, no?
Sì,
che bello essere diventato un bambino
per bene.
Un bambino per bene, infatti, sì. Esatto. Invece la seconda scelta, sempre di Metamorfosi, si tratta quella terribile. Io l'ho letto, il libro kafkiano, che mi ha commosso davvero, perché secondo me è terribile la triste consapevolezza di quest'uomo, Gregor Samsa, che è un modesto impiegato che così si sveglia un mattino e si accorge di essersi trasformato in un insetto, in un mostruoso scarafaggio nel proprio letto. Tu non lo sapevi, Fabrizio?
No. Ma è successo stamattina? No, non lo sapevo, perché non l'ho mai letto.
Che cosa ti è successo?
Ero un po' troppo peloso, ero un insettone peloso. Beh, probabilmente ha preso anche ispirazione Cronenberg per la mosca.
Ah, perfetto, giusti. E magari con tutti il... Sì, probabile. Con tutti poi le interrelazioni riguardo all'emarginazione che comporta, no? Una diversità fisica. Perché alla fine la metamorfosi indica quello, sta ad indicare. La prima... Ed è stranissima anche la prima reazione anche di quest'uomo, che non è né meravigliato né sorpreso, anzi si preoccupa più che altro del modo in cui andare al lavoro, del modo in cui i familiari prenderanno il suo cambiamento. E alla fine, fino ad arrivare alla morte di questo insettone, che è rimasto chiuso nella sua stanza per tutta la sua trasformazione, alla morte e all'eliminazione del suo corpo, c'è la scena tristissima in cui alla fine la governante di casa che si sbarazza del corpo del cadavere di questo insetto. E quindi qui c'è proprio il a parte sicuramente il rapporto problematico con la famiglia che aveva Kafka, che vuole indicare appunto di come
si sentisse un piccolo insetto. Rispetto al padre,
esatto, e la dipendenza che Gregor appunto aveva rispetto, insomma, ai propri familiari che lo nutrivano, ma che pian piano lo hanno completamente abbandonato, poiché non accettavano il diverso, perché alla fine è questo il concetto. Insieme a questa alienazione c'è il senso d'angoscia che accompagna sempre il personaggio, che magari si considera, che appare sempre un po' come un inetto, come un non all'altezza di certi status sociali e precostituiti, e quindi il senso d'angoscia viene fondamentalmente da questo.
Oh cavolo, però mi sa che non è il momento di leggerlo questo.
No, questo valuta tu.
Ok, no, però è una lettura interessante.
Sì,
è il momento.
No, io direi di no.
Dai,
lo rimandiamo, per favore.
Se dici di no, probabilmente è perché sarebbe il momento.
Forse perché è il momento.
Esatto.
Vorrei qualcosa di più leggero. No, è sicuramente.
C'è anche una versione molto interessante a fumetti ripercorre le atmosfere abbastanza angoscianti del. Sì, presentato. E del fumetto di Peter Cooper, che non ha operato, diciamo, nero su bianco, ma ha graffiato la china, quindi i disegni, il bianco, il tratto bianco esce dallo sfondo nero.
No, emergeva dal nero.
Sì, bellissimo. E quindi dà tutta questa sensazione un po' asfissiante, anche claustrofobica, della stanza, di questa situazione disumana, e che rendono appunto Greg, che rende Gregor un alieno, quasi disgustoso alla vista. E altro, vediamo un po'. Sì, vi consiglio anche, non ricordavo se ci fosse o meno, ma c'è anche un cortometraggio d'animazione che ha seguito l'uscita di questo fumetto in America, altrettanto angosciante, altrettanto...
esatto, quindi, io lo volevo evitare per quello.
Di una parabola completa sulla disumanizzazione dell'esistenza. E quindi mi sento di consigliarvelo e di chiedervi, chissà quale insetto ci toccherà in sorte? No, ora non volevo.
No, è una zanzara questa.
Ma chi? Ma l'hai fatta tu?
Stavo facendo la zanzara.
Ah, tu diventerai. Sarai il tuo futuro corpo?
Sì.
Quindi nutrendoti del sangue degli altri, sarai schiacciato sulla scrivania di qualcuno.
Bella, guarda.
Bellissima immagine.
Bellissimo epilogo. Ok. Con questa immagine andiamo a.
Nulla di trash.
No, per favore, recuperiamo un po' di dignità musicale e andiamo ad ascoltare gli Arcade Fire con My Body is a Cage.
My body is a cage that keeps me from dancing with the one I love, but my mind was a key. My body is a cage. Thank you.
Arcade Fire con My Body's a Cage, ovvero il mio corpo è una gabbia, come avete sentito, cioè proprio tutto l'urlo, la voglia di uscirvi fuori, di volersi affermare al di là del corpo che viene visto appunto come un appesantimento, no?
Ma perché probabilmente non lo senti come tuo rappresentante, se, ma non sempre è così, nel senso che c'è anche un'accettazione del sé, non è detto che debba essere negato, assolutamente, anzi, qui si sta parlando proprio per accettarlo, non perché non sia una gabbia, ma perché possa essere lo strumento.
Eh sì, noi in questa sede vogliamo promuovere l'accettazione del proprio sé, del proprio corpo, e non vogliamo cadere in tentazione come invece succede ogni giorno, insomma, attualmente.
Sì, si è parlato di metamorfosi, adesso si può parlare anche di quelle che sono le metamorfosi volontarie,
sì.
Quindi le nostre piccole trasformazioni chirurgiche, che per carità penso possa essere anche accompagnato dal terrore, dalla paura della vecchiaia, della morte in fondo, da un'accettazione, dalla paura di essere rifiutati, no? Credo, cioè non mi sento magari di essere fino in fondo, di condannare fino in fondo anche la pratica della chirurgia estetica, perché è legata ad un disagio sociale e umano alla fine di non accettazione profondo, e chi può dire magari che arrivati ad una certa età, se l'uomo diventa affascinante, la donna diventa una gallina vecchia. Insomma, diciamo che a livello sociale le due figure si sono sviluppate in modo diverso, no? Naturalmente, quindi
sicuramente, però è da polemizzare sul fatto che viene esasperato tantissimo l'utilizzo e il ricorso a questa pratica, quando per esempio guardi anche la televisione commerciale, vedi normalmente una volta tra, che ne so, lo stacco pubblicitario e un altro c'era la pubblicità del divano oppure della pentola, adesso invece c'è la pubblicità del centro estetico dove andarsi.
No, c'è sempre la pubblicità magari del divano, ma del culo sul divano, che
del
è in perizoma.
Però questa uno ieri parlava di scarpe, non faceva vedere affatto le scarpe. Sosteneva che queste scarpe tenessero su i glutei, dunque escludeva qualsiasi visione delle scarpe se non nell'ultimo fotogramma.
Ah, ok.
Faceva vedere una serie infinita
di ma io ti spiego, non perché io, ok, parto subito con le mani avanti. Non perché guardo certi programmi, però ci sono dei programmi, delle fiction, ovviamente, delle telenovelas durante quella fascia oraria pomeridiana del primo pomeriggio, rivolte a delle casalinghe che comunque vanno incontro anche a queste problematiche, a questi disagi.
Il problema infatti non è in un uso consapevole magari di alcuni strumenti che possono, è nel fatto che possa diventare una regola e che ci sia proprio la lobotomizzazione della teleascoltatrice, come si chiama, perché il 60% delle donne guardano la TV, poi tra l'altro ho scoperto il 60% degli utenti, ecco, okay. Non mi veniva, degli utenti sono donne, e è appunto per questo che è pericolosissimo, perché poi effettivamente ti danno degli esempi che sono irraggiungibili, che non sono...
Sì, ma questo è il mercato, quando appunto da dopo il 68, quando la sessualità finalmente è stata sdoganata da qualsiasi tabù, è diventata essa stessa un metro da raggiungere in ogni caso. Ed è molto pericoloso questo, non c'è equilibrio nemmeno in questo, quindi bisogna stare attenti a valutare parecchi aspetti.
Ecco. Tutto questo per introdurre appunto il discorso riguardo al ricorso plastico.
Plastico, nello specifico, sì, anche per da parte dell'uomo, dell'elemento maschile, però soprattutto in questo caso si parla del corpo della donna, che...
Io ho questa ruga qua che tra un po' mi sa che...
Ma no. Tu te la farai sicuramente.
Io? Oh, mi stanno accusando di ricorso al botulino.
La certezza che abbiamo.
Sì.
Intima.
Però ecco,
ci rivediamo.
I tuoi occhi mi confermano.
Plastica.
Non potete vedere le sue espressioni, ma non possono negare.
Ti vorremmo bene lo stesso.
Nonostante io non me lo potrò esprimere perché avrò la faccia talmente plastica.
Ce lo scriverai su una lavagnetta. Comunque si parla soprattutto in questo caso del corpo delle donne, di come stiano scomparendo dalla TV le donne autentiche, un po' quelle vere, sono state sostituite da una rappresentazione un po' volgare, grottesca e anche umiliante per il genere femminile. E vi farei ascoltare un estratto da un video, secondo me molto interessante, che trovate sul sito ilcorpodelledonne.net, da cui potete sia vedere appunto, vedervi il video, che leggere altre analisi che appunto affrontano la figura della donna all'interno un po' del panorama televisivo.
Okay. Adesso lo so che le immagini non sono solo immagini, sono comunicazione, memoria, sapere, educazione. Di certo non immaginavo che le immagini televisive fossero uno specchio così preciso per alcuni comportamenti. Ho cercato di vedere dentro quello specchio per vedere chi siamo e magari riuscire a modificarci se non ci piacciamo. Ho capito anche che gli specchi servono spesso a nascondere oltre che a rivelare.
La TV oggi ruba, deturpa, mina il paesaggio della coscienza di tutti. Ci toglie le radici e le fondamenta.
Tesoro, vai pure che Tino deve darti un'occhiatina, vai. Ecco, grazie. Puoi andare, grazie.
Volti ricondotti a maschere dalla chirurgia estetica. Corpi gonfiati a dismisura come fenomeni da baraccone di un circo perenne che ci rimandano un'idea di donna contraffatta, irreale. Allora sono sicura che la TV la puoi guardare, la puoi sopportare, ma solo pensando che è un grande circo.
Chi siamo? Cosa vogliamo? Come mai tutte le donne d'Italia non scendono in piazza protestando per come veniamo rappresentate?
I volti e i corpi delle donne reali sono stati occultati. Al loro posto la proposizione ossessiva, volgare, manipolata di bocche, cosce, seni. Una rimozione e sostituzione con maschere e altri materiali. Dove sono finite le qualità del femminile nelle immagini che oggi dominano? La donna proposta sembra accontentare e assecondare i presunti desideri maschili sotto ogni aspetto, abdicando completamente alla possibilità di essere l'altro. È come se la donna non riuscisse a guardarsi allo specchio, non accettando se stessa, la propria faccia, così com'è. Essere autentici probabilmente costituisce uno dei diritti fondamentali dell'uomo. Ma essere autentici richiede di saper riconoscere i nostri desideri ed i nostri bisogni più profondi. Dal mio punto di vista, credo che il vero problema delle donne sia non essere più in grado di riconoscere i propri bisogni e di conseguenza, com'è possibile essere autentiche? Abbiamo introiettato il modello maschile così a lungo e così profondamente da non sapere più riconoscere cosa vogliamo veramente e cosa ci rende felici. Voglio dire che ci guardiamo l'un l'altra con occhi maschili, guardiamo i nostri seni, le nostre bocche, le nostre rughe, come pensiamo un uomo ci guarderebbe.
E questo è abbastanza drammatico. Cioè abbiamo perso il nostro sguardo di donna. Per me, no, credo, per incarnare invece. No, ditemi cosa ne pensate.
Direi che è drammatico anche per un uomo, per perché un uomo, lo vede chiaramente.
Sì, però comunque se l'uomo desidera questo, la donna rincorre ciò che l'uomo desidera.
Ma io non voglio questo, io voglio una donzella autentica.
Evidentemente.
Al di là della mia striscia di botulino che applicherò, però sì, lei la voglio autentica.
Stiamo parlando di te, però evidentemente.
Se il modello è quello maschile, come dicono queste signore, sì. Evidentemente è difficile scardinare il modello. Il modello lo può scardinare anche un uomo, nel senso che impara a riconoscere i suoi veri desideri, a immaginare la femminilità come dovrebbe o come potrebbe essere, al di là di questa stereotipizzazione maschilizzante.
Il corpo prodotto da stappare come una Coca-Cola e cambiare come una t-shirt, involucro, display, packaging dell'essere, controfigura dell'anima. Così è raccontato da Michela Marzaro, che è una filosofa italiana che è trapiantata in Francia, che ha scritto un interessantissimo dizionario del corpo, che è uscito, edito proprio quest'anno. E lo affronta sotto centinaia, credo, di voci, no, 150 voci, poi ha allargato pian piano il campo e parla veramente di
persone
tutto,
che hanno...
No, ci sono tante voci che sono analizzate da sociologhi, da... e quant'altro, da filosofi e studiosi. Adesso, queste scaramucce interne che mi deconcentrano.
No, noi ci siamo, non ti preoccupare, scusami.
Vogliamo voltare pagina?
Beh, abbiamo finito con la chirurgia estetica.
Ma non si finisce, no, non avremmo finito. Però avendo 10 minuti, si
dovremmo
deve già iniziare a
quagliare.
Esattamente. Vi posso leggere soltanto perché alla fine, se comunque è tutto riconducibile da quello che si è sentito, ad un istinto sessuale, nel senso alla fine alla soddisfazione di quello, alla soddisfazione di un desiderio, perché altrimenti tu non ti offriresti come prodotto se poi alla base
già
non vuoi essere desiderata, alla fine c'è quello. E sul dizionario appunto di Michela Marzano, che è uscito appunto quest'anno, c'è proprio la citazione riporta una citazione dal Mondo come volontà e rappresentazione addirittura di Schopenhauer.
Arturo,
che mi dovevi leggere tu e che infatti ti faccio leggere. Sì, esattamente, alla voce sessualità si legge questo:
l'istinto sessuale è la causa della guerra e la meta della pace. È il fondamento di ogni azione seria e l'oggetto di ogni scherzo. La fonte inesauribile delle battute di spirito, la chiave di tutte le allusioni, la spiegazione di ogni muto segnale, di ogni proposta non formulata, degli sguardi furtivi. Il pensiero e l'aspirazione quotidiana dei giovani e spesso anche dei vecchi, l'idea fissa che occupa ogni ora dell'impudico e la visione che si impone di continuo alla mente dell'uomo casto.
Perché no, ci volevano proprio i Radiohead con Body Snatchers, ovvero i trafugatori delle salme. Sì, significa questo.
No, così. Non lo sapevo, non l'avrei mai messa.
Ebbene sì, ha questo significato letterale. Noi vabbè,
potevi anche
applicato.
Non tradurlo, tanto non...
No, però siccome ero curioso di capire qual era la...
queste cose, vanno dette.
Sì. Perché in qualche modo è quello, si riallaccia al discorso che abbiamo fatto noi, sul fatto dell'abuso, tutta questa chirurgia estetica, tutto questo... sparare, promuovere l'applicazione del botulino è un trafugare sui nostri corpi, voler innestare qualcosa che lo rende irriconoscibile dall'originario, dal primigenio.
Siamo quasi perfetti. Non ti ho praticamente
seguito. Se esiste
seguito.
Un primigenio.
Ma perché no?
Siamo
perché l'uomo
quasi...
è anche tecnica. Siamo alla fine.
Siamo alla fine. Sì, mancano 6 minuti, quindi consideriamoci anche un brano, i saluti finali. Ma c'hanno tantissime cose carine anche da dire poi. Cioè, vabbè, magari se ne parlerà in un altro capitolo, in un'altra puntata sempre dedicata al corpo, perché c'è un'infinità di sfumature da cogliere.
Sì, di ogni puntata di Kaboom c'è anche una versione B-side con tutte le cose che non sono state
ancora più sporche.
Sì.
No, non è stato detto niente alla fine, siamo
No, però con tutto quello che è rimasto fuori faremo prima o poi il B-side di Kaboom.
Sì, c'era tutto il discorso sul corpo e il cinema, quindi tantissimo, come la cinematografia aveva un po' analizzato questo strumento, chiamiamolo così.
Strumento, sì. Interessante.
E poi sono tutte le curiosaggini sull'utilizzo che se ne fa, su come si decora, quindi tutta l'arte del body painting che viene... che parte da il pitturarsi il corpo a scopi di corteggiamento, magari quindi nelle antiche tribù africane, poi per arrivare insomma al nostro uso che è
più
puramente estetico. Sì, esatto. E poi ci sono anche delle cose assurde, veramente agghiaccianti, girando in giro per internet delle foto di autotorture, credo, perché non è soltanto l'amore per il piercing, ma ci sono veramente dei casi umani di metallo umano. Sì, di incredibile, cioè addirittura questa signora Elaine Davidson, che è la donna con più piercing al mondo sul suo corpo, non è rimasto neanche un angolino libero. Ho visto la foto ed è vero, nei suoi 43 anni di età ha accumulato 5.920 anellini.
Ma come fa? Cioè, c'è la superficie di pelle sufficiente per raccogliere tutto questo numero incredibile?
No,
tutta questa ferraglia, tra l'altro.
E poi c'è tutto invece il culto del dolore, perché il dolore è visto anche come catarsi, come purificazione, no? Quindi anche ci sono tantissimi riti induisti in cui durante determinate festività si praticano delle pratiche insomma piuttosto anche cruente, gli uomini che si conficcano tutti uncini, affilati, spilloni. E arriva pure l'estasi, perché naturalmente si va
cavolo, dopo un po' almeno un po' di piacere al traguardo. Sì. Cavolo.
E poi c'è una cosa terribile di cui ho visto la foto, lo chiamano il piacere della sospensione.
Cos'è?
E hanno
bel nome.
E è stata addirittura organizzata una convention che si è svolta negli Stati Uniti. Sono cultori di una pratica particolarissima di cui io non avevo mai sentito parlare. Davvero cruenta, consiste nell'incidere la pelle e appendersi attraverso grossi ami da pesca.
Sì,
degli enormi
sì.
Ami da pesca. Io mai visto. Giuro, la primissima volta che
ho visto
vedo
gente che si mette degli anelli anche sotto l'epidermide.
Non degli anelli, sono degli ami enormi da pesca che ti incidono e ti appendono al soffitto. E tu raggiungi una sorta di trance.
Sì, l'uomo carpa. Bene.
No, ma addirittura...
Vuoi provare?
No.
Vabbè, addirittura esercitata qua si dice da rituali indiani, degli indiani d'America, quindi è stato sì, però calato nella nostra...
Sono retaggi che hanno perso i loro significati originari.
Deve essere, esattamente.
Vabbè, senti, io alla fine di questo discorso io mi tengo la mia flaccida epidermide senza alterarla minimamente, a parte magari sta scelta del botulino, prima o poi vediamo se...
Vediamo, infatti mai rinnegare poi.
Ma no,
ci si ritrova a 30 anni di plastica.
Ma
magari.
Noi, i nostri 30 anni sono ben portati, siamo freschi, il nostro corpo è vigoroso.
Sì, ancora 30 anni, con questo ci risentiamo tra 10 anni, se c'è ancora Kaboom il lunedì sera dalle 8.30 alle 10.
Quando
e magari
siete
ancora con me, con la dentiera, col bicchiere, la dentiera del bicchiere qui.
Molto probabilmente, mia cara.
E salutiamo tutti e appuntamento sempre su radiofonica.com con Kaboom, con Fabrizio, spero, e con Giovanni.
Ma perché no?
A lunedì prossimo.
Ciao fanciulli.
Ciao.
Ciao. Rock.
y'all, non-stop y'all, to the beat y'all, the body rock y'all, so let's rock y'all, non-stop y'all, to the beat y'all, the body rock y'all, so let's rock y'all.